Ciao a tutti e tutte, benvenuti in questo nuovo episodio di Finance Explained e mi viene da dire anche benvenuti e benvenute in questa nuova stagione. Io, come sempre, sono Clara Morelli di Will. Vi do il benvenuto in questa stagione che sarà ricca di sorprese e che dedichiamo sia alla spiegazione in modo semplice e diretto dell'economia e della finanza come abbiamo fatto fino a questo momento, ma abbiamo deciso per questa nuova stagione di guardare un po' più a quello che succede intorno a noi, quindi a seguire un po' l'attualità economico-finanziaria. Con me per questa stagione ci sarà Alessio Rizzi, a cui do il benvenuto.
Ciao Clara, ciao a tutti.
Alessio Rizzi è Research Analyst Active Multi-Asset di UBS, quindi avrà tantissime cose da raccontarci su tutto quello che sta succedendo in questi mesi, in queste settimane nel mondo economico-finanziario, che ha subito un po' una serie di scossoni, un po' di terremoti nelle ultime settimane, specialmente dall'insediamento della nuova amministrazione Trump, che è un po' il cuore di questo primo episodio. Tu, Alessio, che idea ti sei fatto? Che misure sono state introdotte? Proviamo a fare un po' di ordine.
Sì, diciamo che i primi due mesi dell'amministrazione Trump sono stati abbastanza diversi da quello che erano le aspettative a novembre e dicembre post elezione. L'agenda economica di Trump era fondamentalmente divisa in due parti, una più positiva e una più negativa per la crescita economica. Allora, partiamo da quella, diciamo, quelle più positive. Sicuramente il primo punto era quello del taglio delle tasse per imprese e lavoratori, quindi l'obiettivo di andare a stimolare la crescita economica e rendere il sistema fiscale molto più competitivo rispetto agli altri paesi. Il secondo, quello della deregulation, quindi meno regole per imprese e per il business, per aumentare la produttività e per far sì che fare impresa negli Stati Uniti possa essere molto più facile. Poi c'è tutti i temi più negativi, quindi i dazi e il taglio della spesa pubblica. Allora, per quanto riguarda i dazi sono fondamentalmente una tassa sulle importazioni e hanno diversi obiettivi. Il primo è quello di rendere più vantaggioso produrre all'interno degli Stati Uniti e spingere poi un consumo più elevato di prodotti domestici. Il secondo è quello di aumentare gli introiti fiscali, quindi aumentare le tasse sulle importazioni e aumentare, diciamo, i ricavi per il governo. E il terzo è fondamentalmente quello di usare queste tariffe commerciali come strumento di negoziazione con gli altri paesi per avere alcuni vantaggi. L'ultimo punto che vi dicevo prima era quello della spesa pubblica. Gli Stati Uniti hanno un forte disavanzo di bilancio molto superiore a quello degli altri paesi. Quindi il governo americano, giusto per darvi qualche numero, ha uscite maggiori delle entrate pari a quasi $1 trilione, quindi un ammontare molto elevato. Questo è circa il 6% del prodotto interno lordo. Quindi numeri molto elevati. Negli ultimi mesi, anche anno, è emerso questo tema della sostenibilità del debito e diciamo Trump, per far fronte a questo problema e questo tema che sta emergendo, ha deciso di istituire un dipartimento che è guidato da Elon Musk per andare a ridurre la spesa pubblica. Questi quattro punti, quindi taglio delle tasse, deregulation, dazi e spesa pubblica, sono i quattro temi principali, i primi due positivi, i secondi due più negativi. Quello che abbiamo visto, tornando alla tua domanda, è che c'è stato un focus soprattutto sui temi più negativi e poco su quelli positivi, quindi soprattutto il tema, quello dei dazi, è stato il tema principale fino adesso.
Sì, quindi, insomma, riassumendo, possiamo dire che durante la campagna elettorale, prima della rielezione di Trump, chi analizza, diciamo, chi fa previsioni su quello che poi possono essere le decisioni di politica economica e le conseguenti ricadute economico-finanziarie, aveva un po' distinto tra misure tutto sommato positive e misure un po' più, diciamo, le chiamiamo negative, che forse non ci si aspettava sarebbero arrivate subito e con così tanta quasi aggressività. E quindi questo sicuramente ha un po' sparigliato le carte in tavola e i mercati hanno reagito a queste politiche economiche.
Sì, certo, i mercati hanno reagito in maniera molto forte e hanno dovuto soprattutto rivedere le proprie stime di crescita al ribasso per gli Stati Uniti. L'asset che ha subito le maggiori ripercussioni è stato il mercato azionario americano. Nell'ultimo mese il mercato azionario americano è sceso del più del 10%, quindi è entrato in una correzione tecnica. Perché è quello che ha subito le maggiori ripercussioni? Allora, intanto era quello che è diventato più euforico a novembre e dicembre dopo la elezione di Trump e scontava tutte le quella che era l'agenda positiva, come dicevi te prima. Le valutazioni erano molto care. Giusto per darvi un ordine di idee, l'azionario americano girava intorno a 23 volte gli utili, quindi il rapporto prezzo-utili era a 23 e questi sono livelli che abbiamo visto nel 2021 quando i tassi di interesse erano negativi o durante la bolla tecnologica del 2000. Tutto questo non è successo, nella prima parte, nei primi due mesi, quindi è stato l'azionario americano quello che ha avuto le maggiori ripercussioni. Gli investitori hanno cominciato a comprare, gli asset più sicuri, quindi all'interno dell'azionario i titoli più difensivi, come può essere food and beverage o farmaceutici, hanno fatto meglio rispetto a quelli più ciclici, quindi industriali o tecnologia. Per quanto riguarda le obbligazioni, il tasso decennale americano è calato dal 4.8% al 4.2-4.3 che dove sta ora.
Ok, quindi possiamo dire che c'era stato un momento di euforia legato al fatto che si guardava questa rielezione guardando un po' al pacchetto completo, quindi sia all'agenda positiva, tutta la serie di misure più positive che a quelle negative, che tutto sommato quindi nel complesso sembrava un approccio più equilibrato di quello che invece stiamo vedendo adesso, con il fatto che invece è arrivato prima di tutto appunto il tema dei dazi e anche in un modo molto veloce. Questo ha sicuramente creato più volatilità e questo aggiustamento è stato più evidente. È normale che il tema dei dazi sia così importante per i mercati, cioè che ci sia questa sensibilità dei mercati su questa politica commerciale?
Sì, allora perché i dazi sono così importanti? Allora, i dazi hanno un effetto doppio. Da un lato tendono ad abbassare la crescita reale, dall'altro aumentano l'inflazione. Perché questo? Allora, facciamo un esempio concreto. Sono stati annunciati alcuni dazi sull'importazione di metalli. Se prendiamo per esempio una casa automobilistica, uno dei costi è sicuramente quello del metallo, no? Per produrre le proprie macchine. Vedrà quindi dopo l'implementazione dei dazi il costo del proprio dei metalli importati più alto. In questo modo la casa automobilistica ha due strade. Una è quella di passare i maggiori costi al consumatore, quindi aumentare i prezzi di vendita e poi il consumatore andrà a pagare questi costi. Oppure potrà assorbire i propri costi al suo interno, andrà a ridursi i margini di profitto e chiaramente avrà utili più bassi. Nel primo caso il consumatore è quello che subirà poi il costo maggiore dei dazi. Nel secondo caso è invece la società. Quindi si può capire che questo effetto dei dazi aumenta i rischi di stagflazione, va ad abbassare la crescita reale e aumentare il rischio di inflazione. Il recente report dell'OECD va un po' in questa direzione, no? Abbiamo visto che l'OECD genera stime sulla crescita e inflazione. L'ultimo report che ha fatto ha rivisto al ribasso la crescita reale globale dal 3.3%, che era una stima fatta a dicembre dell'anno scorso, al 3.1% crescita reale per quest'anno, mentre l'inflazione è stata rivista a rialzo, quindi dal 2.3% stimato a dicembre al 2.6% ora. Quindi in pochi mesi, quindi da dicembre ad adesso, abbiamo visto comunque revisioni importanti delle stime di crescita e di inflazione. Quindi fondamentalmente questo è il motivo per il quale i mercati finanziari sono così attenti al tema dei dazi, perché ha questo doppio effetto su crescita e su inflazione.
Esatto, ricordiamo la stagflazione è quella condizione in cui convivono l'inflazione, quindi l'aumento dei prezzi, e una sorta di stagnazione economica, quindi un rallentamento della crescita. Quindi si tratta di un'inflazione che non è legata, come può magari accadere in alcuni contesti, a una crescita economica molto veloce, ma a una perdita di potere d'acquisto, che è legata al fatto che i dazi, appunto proprio per il loro funzionamento, si traducono in una perdita di valore. E quindi questo è anche il motivo per cui tutte queste previsioni, tutte queste stime di crescita sono state riviste al ribasso, e c'è grande fermento anche adesso a livello internazionale per cercare di avviare delle trattative e attenuare questi scossoni commerciali. Peraltro è molto curioso che Trump abbia proprio dichiarato che ci sarà un periodo di inflazione, però è un periodo transitorio e dopo staremo tutti benissimo, o meglio dal punto di vista degli Stati Uniti, secondo la sua narrazione, nonostante appunto lui durante la sua campagna elettorale aveva guadagnato molto consenso criticando la precedente amministrazione, che invece sulla questione dell'inflazione e sulla questione economica non aveva diciamo prodotto dei risultati soddisfacenti per la popolazione, per i cittadini statunitensi. La risposta di Trump è stata appunto in linea con tutta la sua diciamo agenda MAGA, quindi Make America Great Again, dazi anche in modo molto aspettato, quindi a partner commerciali strettamente legati agli Stati Uniti, pensiamo al Canada, al Messico, ovviamente anche poi l'Europa, perché ci siamo finiti di mezzo anche noi.
Sì, anche qui abbiamo avuto alcune sorprese. Non ci aspettavamo che Trump potesse introdurre alcune tariffe su Canada e Messico. Perché dico questo? Perché Canada, Messico e Stati Uniti sono tre paesi molto interconnessi tra di loro. E al momento vige un regime di libero scambio, che è il NAFTA, che è stato introdotto nel 1994. L'impatto di questi dazi è molto più importante. Perché? Perché circa, fatto 100 le importazioni degli Stati Uniti, più di 30 vengono da Canada e Messico, quindi sicuramente player molto importanti. La seconda sorpresa iniziale, diciamo, sulle tariffe è quello dell'ammontare di questi dazi. I dazi sono molto più importanti rispetto a quello che erano le aspettative. Per darvi qualche numero, la tariffa media sulle importazioni americane è passata e passerà probabilmente quest'anno da il 3% a inizio anno a più del 13-14%. Quindi è un importante incremento di tariffe sulle importazioni, e giusto per darvi un ordine di idee, nel primo Trump, quello del 2016-2020, la tariffa media era aumentata solo del 2%, quindi già solo nei primi due mesi abbiamo avuto qualcosa come 5 volte tanto quello che è stato implementato nel 2016-2020. In più, se noi andiamo a guardare nella storia, quando abbiamo avuto una tariffa media intorno al 13-14%, l'ultima volta era nel 1940, quando c'era il protezionismo, c'erano le guerre mondiali e gli Stati Uniti applicavano delle tariffe molto più elevate. E la terza sorpresa su come questi dati sono stati implementati è anche la metodologia. Alcune tariffe sono state annunciate tramite social network, poi sono state implementate e posticipate, quindi c'è stato molte modifiche su quello che è stata l'implementazione e l'annuncio delle tariffe fino adesso. Tutto questo perché è importante? Perché questo va a agire sull'incertezza. C'è un valore del tempo dell'incertezza, no? E questo va a pesare soprattutto sugli investimenti. Possiamo pensare a una grande società che magari fa investimenti strategici per i prossimi 5-10 anni. Se ha tutta questa incertezza sui dazi e sulle tariffe, questo va a cambiare i propri costi e quindi potrebbe magari ritardare all'anno prossimo il proprio investimento, perché vuole avere magari più chiarezza, e quindi tutto questo può andare a pesare chiaramente sulla crescita reale.
Sì, assolutamente, e proprio perché stiamo parlando molto di crescita, di economia, c'è grande incertezza su quello che succederà a livello globale e internazionale. Una delle novità che abbiamo introdotto in questa nuova stagione di Finance Explained è provare a coinvolgere quanto più possibile la redazione di Will, e quindi io sono molto contenta di avere con noi Federico Tafuni.
Ciao, ciao, ciao a tutti.
Che per Will si occupa di esteri, perché io, insomma, vivendo molto la redazione, ci sono sempre un sacco di domande a tema economico-finanziario, e quindi abbiamo detto riportiamole nel podcast, che sicuramente rappresentano anche domande che si fanno le persone che ci ascoltano. Tu, Fede, che idea ti sei fatto da quando appunto Trump si è insediato e di tutti questi stravolgimenti economici che sono all'ordine del giorno ormai?
Ma sì, io trovo molto interessante quello appunto che dicevi prima, del fatto che anche il modo in cui questi dazi sono stati comunicati è del tutto, diciamo, inedito. Cioè, Trump un giorno si sveglia, apre la sua piattaforma di social Truth e scrive: bombarderò praticamente mezzo mondo con i dazi, così da un giorno all'altro. Poi in realtà le cose poi cambiano un po', perché dalla comunicazione Truth a poi l'implementazione, la firma sull'ordine esecutivo, e poi il modo in cui viene recepito dalle varie agenzie federali, le cose poi ovviamente cambiano, però questo crea un sacco di incertezza. Poi un'altra cosa, e qui appunto faccio la domanda, perché Trump in conferenza stampa ha detto, quando gli è stato chiesto: ma l'economia statunitense andrà effettivamente in recessione oppure no? Lui ha detto: affronterà un periodo di transizione, che però farà poi bene. Cioè, ha detto un po' ci farà male, però poi andrà bene. Però io quello che mi chiedo è, al di là di questo suo, diciamo, stunt comunicativo, gli Stati Uniti stanno effettivamente entrando in una recessione? C'è questa possibilità, oppure è più uno spauracchio dato appunto da questa confusione comunicativa e politica?
L'incertezza è molto elevata, quindi non abbiamo visibilità chiara su questi scenari economici. Sicuramente il rischio di recessione è aumentato, abbiamo visto anche molti economisti che hanno aumentato la propria probabilità di recessione. La variabile da monitorare è un po' quello che dicevo all'inizio, no? L'agenda economica negativa continua a essere il focus principale di Trump o no? Se questo succede, diciamo, il rischio aumenta ancora di più. Al momento, diciamo che i dati più di sentiment sono quelli che sono calati maggiormente. Quindi come le famiglie o come le imprese percepiscono il futuro, mentre quello che viene chiamato il hard data, no? I dati attuali dell'economia ancora tendono a essere ancora abbastanza robusti. Probabilmente la crescita economica, diciamo, che veniva da un periodo di crescita intorno al 3%, adesso siamo più intorno all'1,5%, quindi questo, i fondamentali rimangono ancora abbastanza buoni. Ricordiamo che i consumi, diciamo, i consumi sono il driver principale dell'economia americana. 70% del PIL americano è consumi fondamentalmente, e se andiamo a guardare il reddito delle famiglie gira intorno ancora al 5% nominale, quindi livelli ancora abbastanza elevati. Quindi fondamentali rimangono ancora positivi, però sì, questo rischio di recessione è sicuramente aumentato, e diciamo più l'incertezza proseguirà, più questo rischio aumenterà.
Grazie mille.
Grazie, grazie a te, Fede. Quindi, insomma, abbiamo visto l'impatto che queste decisioni di politica economica e di politica commerciale hanno sull'economia reale, però c'è anche tanto che può poi tradursi in impatto sulle banche centrali.
Se guardiamo, diciamo, la Fed, quindi la banca centrale americana, è in un momento abbastanza difficile in seguito a queste politiche economiche di Trump. Perché? Perché la Fed ha un doppio mandato, che è quello della stabilità dei prezzi, quindi il raggiungimento di un'inflazione target del 2%, e quello della piena occupazione del mercato del lavoro. Quindi con i dazi, come vi dicevo prima, ci allontaniamo da questi due obiettivi, perché spingono l'inflazione più al rialzo e la crescita più al ribasso. Secondo alcune stime è possibile che l'inflazione, quella core, quindi togliendo energia o alimentari, possa raggiungere addirittura il 3% in qualche punto del 2025. Quindi in quello scenario la Fed troverà qualche difficoltà magari nel ridurre i tassi di interesse, e quindi potrebbe rimandare questa decisione o alla seconda metà dell'anno o addirittura nel 2026. E il secondo problema è, come vi dicevo all'inizio, l'agenda Trump prevederà un taglio delle spese pubbliche, quindi abbiamo già visto alcuni tagli del personale pubblico, ancora adesso rimangono numeri abbastanza controllabili, no? E gestibili dall'economia americana, che è enorme. Però se magari questi tagli diventano più severi, magari il tasso di disoccupazione potrebbe aumentare di qualche punto, di qualche decimale. E in quello scenario la Fed si vedrà, sì, da un lato l'inflazione più alta, ma dall'altro anche una disoccupazione un pochino più elevata, e quindi dovrà decidere che cosa seguire. Quindi l'incertezza aumenta e il potenziale numero di scenari per la Fed sta aumentando, e quindi diventerà molto più difficile per la Fed agire sotto questo nuovo scenario.
Sì, assolutamente. Poi la Fed non avrà per nulla vita facile, perché poi magari ne parleremo in un altro episodio, però con tutte le sparate che fanno tra Trump, Musk su le criptovalute come riserva di valore, insomma, secondo me ne vedremo delle belle anche sul fronte monetario. E un'altra cosa che ci ha incuriosito e che insomma volevo chiederti è che si sente molto parlare di questa sorta di Trump put, e quindi volevo chiederti di che cosa si tratta, perché magari c'è qualcuno là fuori che si è fatto questa domanda. Magari partiamo definendo che cos'è una put, un'opzione put.
Sì, allora, quando si parla di Trump put si pensa a un'opzione put. Che cos'è un'opzione put? L'opzione put è un derivato che viene usato nei mercati finanziari e gli investitori utilizzano, ed è un'assicurazione che gli investitori pagano per essere protetti da un calo o da un ribasso dei mercati, generalmente si pensa a quelli azionari. Dopo il primo mandato di Trump nel 2016-2020 si è avuta un po' la convinzione che Trump potesse intervenire con delle politiche economiche a supporto del mercato azionario qualora ci possa essere magari un po' di debolezza sui mercati azionari. Perché dico questo? Perché nel 2016-2020 Trump faceva molto riferimento alle buone performance del mercato azionario e lo usava come riflesso della sua buona politica economica. Quindi c'era una forte attenzione sul mercato azionario. Questo non è successo, diciamo, nei primi due mesi. Anzi, il mercato è stato abbastanza debole, vi dicevo prima che è calato del 10%, e Trump ha spesso detto che era disinteressato al mercato azionario o magari non lo guardava. Quindi, diciamo, questa percezione degli investitori che ci fosse questa Trump put, questa assicurazione che Trump forniva ai mercati, ecco, questo è venuto meno, quindi gli investitori si sono sentiti più insicuri e hanno, diciamo, magari potuto ridurre il rischio su il mercato azionario americano.
È interessantissimo, perché proprio mostra come un'attitudine diversa da parte del presidente degli Stati Uniti, comunque è una figura molto influente, può poi modificare, andare insomma a intervenire, avere conseguenze sulle sensibilità che poi muovono i mercati. Ci sono dei settori che invece possono beneficiare dell'agenda Trump?
Nei primi due mesi, con l'agenda negativa di Trump più in focus, i settori difensivi sono quelli che hanno performato meglio, e se questo continua, i difensivi possono continuare a far bene. Nella seconda metà dell'anno, magari nei prossimi anni, magari tutto quello che è deregulation o taglio delle tasse magari potrebbe ritornare in focus, e diciamo, se quella parte dell'agenda viene implementata, i finanziari sono quelli che potranno beneficiare soprattutto di più dal fatto della deregulation. Al di là dei settori, io direi anche un'altra cosa, che per adesso a livello di regioni l'Europa è quella che ha beneficiato di più, perché anche se sembra un paradosso, Trump con la sua politica commerciale ha messo un po' all'angolo l'Europa. Quello che abbiamo visto è una Germania che ha risposto in maniera molto importante, ha annunciato diciamo un piano fiscale per il riarmo diciamo della Germania, ma anche dell'Europa sotto certi aspetti, e questo potrebbe andare a aumentare, diciamo, la spesa fiscale tedesca in maniera molto importante, quasi, alcune stime dicono, 20% del PIL su 10 anni, quindi sono numeri molto elevati e ricordiamo che la Germania ha tanto spazio per aumentare il debito. E il debito della Germania, sul rapporto debito-PIL della Germania, gira intorno al 65%, quindi livelli molto più bassi rispetto agli altri paesi. E quindi diciamo questo è stato un po' un game changer per l'Europa, perché c'è stata sempre austerità fiscale e adesso si parla di tutt'altro.
Sicuramente è un game changer per la Germania, che si trovava anche in un momento di recessione economica, no? Quindi sicuramente ci sarà un pivot anche in questo senso da tenere d'occhio, e di cui magari parleremo nel prossimo episodio, che sarà interamente dedicato appunto a cosa farà l'Europa, come sta reagendo l'Europa a tutti questi cambiamenti. Io ti ringrazio, ringraziamo Alessio Rizzi, Research Analyst Active Multi-Asset di UBS.
Grazie Clara.
Tanto ci sentiamo nel prossimo episodio. Io vi ricordo che potete riascoltare tutti gli episodi di Finance Explained su Spotify, Apple Podcast e sul sito di UBS Asset Management, e ci risentiamo nel prossimo episodio. Ciao! Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.